gli ultimi abbracci. Quanti di voi sanno che c'è una donna che viene dal Pakistan, dall'India, non ricordo da dove, e viene ogni anno in Italia, credo che pochi di voi lo sanno, viene ogni anno in Italia perché viene, mi stupirà se non lo sapete, viene perché viene richiesta la presenza di queste donne, perché lei abbraccia le persone che vanno al seminario. 25.000 persone sono andate a trovarle, 25.000, per ricevere solo un abbraccio. Allora l'abbraccio è qualcosa di terapeutico, veramente serve molto. E la mancanza di un abbraccio può essere veramente devastante nella vita di una persona. Come viceversa, un abbraccio può essere terapeutico. Nessun discorso teologico, nessuna scuola biblica accelerata, nessuna parola profetica, nessuna parola buttata così come fosse una pietra da disfarsi. Questa donna ha ricevuto 25.000 persone che sono entrate, non so se c'era un biglietto da pagare, non lo so, non lo ricordo, non mi interessa. Una donna bella seduta su una poltrona speciale che evidentemente viaggia con lei, le persone arrivano, si buttano sulle sue braccia e lei li tiene abbracciati in questo modo. Ma l'ho visto la prima volta, mi ha fatto un'impressione, ti ricordi Luciano, te l'ho fatto vedere, diceva, guarda, la persona chissà da dove viene, da Milano, da Torino, da Genova, dalla Sicilia, per fare cosa? Vado a sentire uno che studia, sai, uno che sa spiegare le cose molto bene. Vanno per essere abbracciati. E lei ha un nome, forse non ha sentito parlare, ha un nome che somiglia a abbraccio nella sua lingua originale. Ripeto, non ricordo se è indiana o la chiama mamma abbraccio. 25.000 persone. Allora non è veramente, bisogna imparare da tutti. No, per il cattolico non posso imparare a ordine evangelico, per favore, non hanno delle idee strane. Il valore di un abbraccio. E quelli che mancano di questo se la portano appresso tutta la vita. E poi tutto sommato, cosa è mancato a loro? Un abbraccio. Ci sono anche genitori che educano i figli a non, cioè non abbraccia i figli, che il figlio non si deve abituare all'abbraccio del padre, perché questo lo farebbe crescere effeminato, e invece il figlio probabilmente aspetta 10 anni, 15 anni per ricevere un abbraccio dal padre. Quindi quando vorranno anche questa abitudine, che sicuramente è innata, di invitare tutti ad abbracciarsi, già sta facendo un sermone, perché quell'abbraccio, che sicuramente è sincero, è terapeutico. Tu ti senti abbracciato. Mi dai un altro minuto?
Non potrà mai
mi trovavo in un convegno dove una donna arrivò con la figlia e il genere. Alla fine del punto la figlia mi disse, pastore, dovresti pregare per mia madre. Chi è tua madre? Questa donna qui. Una donna che era vestita di scuro, le mancava un bel po' di denti, lo shampoo non diciamo chissà da quando lo faceva, francamente un pochino puzzava, però era una bella persona, oltre a tutto. Ci guarda, prega per lei, perché a noi sembra che sia posseduta da demoni questa donna. E allora io, come un imbecille, ho creduto a quello che stavo dicendo e l'ho portata in un angolo e dico, preghiamo sì. Allora subito mi sono vestito con l'autorità pastorale, ho detto nel nome di Gesù io ti sgrido, perché tu devi uscire da questa roba, cioè. E mi sembrava di vedere lo Spirito Santo che stava prendendo di me, mi dice, ma sei proprio un cretino, tu non capisci che era male. E avverto subito qual era la vera necessità. Proprio lo Spirito Santo di Mara dice, ma non vai giri, che devi fare, dove fare, la scia anche se non pastore, ma chi devi convincere? Me lo porto più in là, ancora più nell'ombra per non farlo sentire a disagio, le faccio due o tre domande e vedo che risponde con una precisione di linguaggio, con tanta consapevolezza. La guardo di nuovo, faccio, ma ci saremo smettati tutti. E allora, in relazione a quello di cui vi ho parlato poco fa, ho detto, vieni, io ho capito di cosa hai bisogno. E malgrado fosse sgradevole, come insieme di persona l'ho presa, l'ho abbracciata in questo modo, con tutte le mie forze, con tutte le mie energie. Abbracciata, questa si mette a piangere. Non so cosa da tanto tempo non piangere, mi sono, mia figlia, non mi portano mai. Ah, fra l'altro era rimasta vedova da qualche mese, non mi portano dal parrucchiere, aspettano che faccia le cose, io non ho più voglia di vivere, nemmeno penso all'igiene personale, qual è per me. Ti senti bene? Preghiamo. Signore, grazie per la consapevolezza che hai dato prima di tutto a me, che possa essere stato di aiuto a un caso simile. L'ho riportata dalla figlia, ho detto, guarda, fate una cosa. Ora prego io per voi, perché i giudici indemoniati qua siete voi. Il valore di un abbraccio. Non facciamo mancare il nostro abbraccio alle nostre mogli, ai nostri figli, ai nostri nipoti, che si ricorderanno degli abbracci del nonno, della nonna, non facciamo mancare. E grazie ai vostri figli, da un gesto di attenzione, di affetto puro, che noi possiamo dire, no? Invece di parlare di quello che il Vangelo Matteo 4,12 dice, diamo un abbraccio, diamo un bacio, che avremo ottenuto il più grande dei risultati. Amen. Amen.
Seri problemi, problemi di vita, problemi di un'infanzia tremenda, era un ragazzo con il quale non si poteva parlare, era sempre arrabbiato, sempre arrabbiato fresco ogni mattina. E venne in comunità per la prima volta, lo portarono dei ragazzi, lo portarono, ascoltò la riunione, fece la riunione, e alla fine della riunione lui non, diciamo che non aveva capito quasi niente di quello che aveva ascoltato e voleva parlare, voleva fare discussioni, era uno che gli piaceva sfidare le persone. Mi ricordo che erano ragazzi della mia riunione che lo portavano e quindi alla fine della riunione mi presentarono questo ragazzo e cominciò a fargli mille domande e nonostante io gli davo tutte le risposte, lui continuava con questa domanda perché non voleva risposte, voleva attaccare briga. E quindi mi ricordo che ad un certo punto uscimmo fuori dalla comunità e lui mi guardava con degli occhi veramente molto brutti e mentre parlava con me tremava. Io pensai nel mio cuore, fra poco questo parte mi dà un pugno. Perché era proprio spinto da una forma di odio, non verso di me chiaramente, perché lui non sopportava la calma, non sopportava che non gli si rispondeva attorno. Mi ricordo che lui avanzò minaccioso con un'altra domanda, quasi sfidandomi. E il Signore mi disse, come è successo a mio padre, abbracciami. E quando lo abbracciai, lui rimase letteralmente paralizzato. Io sentivo il suo corpo che tremava a contatto con il mio. E quelle braccia, sai quando abbracci una persona che rimane così? E lui è come se cercava di liberarsi, io stringevo la presa. Ma in quel momento era lo Spirito Santo che stava facendo un'opera. E ricordo che rimanemmo abbracciati per minuti e lui cominciò a sciogliersi. Mi abbracciò prima con un braccio, poi con un altro braccio e poi cominciò a piangere. E lui mi disse dopo, disse, nessuno ha mai fatto questo. Nessuno. E ho sentito un tuo abbraccio, l'abbraccio del Padre Celeste. Cioè in quel momento volevo farti del male, ma l'amore ha vinto. E la potenza di un abbraccio è qualcosa di sconvolgente, quindi voglio incoraggiarvi ad abbracciare più spesso le persone, non a pagamento per favore e neanche per appuntamento, abbracciate tutto e basta. Matteo 6, dal versetto 5 al versetto 15, dai, della nostra ultima mattina.
Qui.
Quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché si amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità io vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu quando preghi, entra nella cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Ora nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario e perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo i nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Oggi chiudiamo con Matteo 6, con il versetto 13, in maniera specifica. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno o dal male, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. E come ho fatto l'altro giorno, vorrei leggervi delle note che troviamo nella Bibbia Top, questa Bibbia con una traduzione interconfessionale, con delle note anche molto, molto belle, molto interessanti. Per me, a mio parere, la migliore Bibbia che abbiamo oggi in Italia, non come traduzione, ma come per le note esplicative, quindi per la possibilità che ti danno di andare a studiare in profondità sul testo e sul contesto e tutto quello che è il contesto religioso, e sociale, economico, politico, geografico, culturale di quel tempo, e la possibilità anche di leggere diverse traduzioni all'interno della Bibbia stessa. E quando si tratta del versetto 13 c'è una nota che vorrei leggervi, che è molto interessante, perché non solo tratta l'aspetto culturale, ma anche l'aspetto etimologico, e sì, dice qua, semitico delle parole. La tentazione non è qui la prova alla quale Dio nell'Antico Testamento sottopone Abramo. La traduzione non sottometterci alla tentazione corre il rischio di confusione. Tuttavia, niente sfugge al sovrano dominio di Dio, nemmeno la tentazione e il potere di Satana. Donde la formula non farci entrare nella tentazione che implica un intervento attivo di Dio. Non si tratterebbe che Dio introduca o faccia entrare l'uomo nella tentazione come in una trappola che lo prende, ma che egli possa condurre qualcuno in una situazione critica di tentazione, come lo Spirito spinto Gesù nel deserto per essere tentato da Satana. Secondo questa interpretazione, il discepolo di Gesù non domanda a Dio di non essere tentato, ma di fargli evitare una prova che corre un grande rischio di non poter superare. La traduzione proposta dalla Tob, non condurci nella tentazione, suppone la gravità di questo rischio. Ma un'altra interpretazione si appoggia su un semitismo che nel caso di un verbo causativo permette di tradurre così: fa che noi non entriamo in tentazione invece di non farci entrare, cioè quindi preservaci e difendici dall'aderire alle idee del tentatore e dal venire a patti con lui, oppure, secondo l'espressione di 1 Timoteo 6,9, aiutaci, difendici e preservaci dal cadere in tentazione.
Amen.
Quindi questo è sicuramente molto importante, perché ci apre ancora di più a certe possibili traduzioni. Ora, quanti hanno compreso qualcosa in questi giorni che magari non avevano compreso prima, che hanno imparato magari a leggere le scritture in maniera diversa, a guardare le scritture con l'occhio della grazia più che con l'occhio della legge? Vorrei farvi notare una cosa. Versetto 13 dice: non esporci alla tentazione, come abbiamo visto, possiamo anche tradurre: ti chiediamo di preservarci, di difenderci dalla tentazione, liberaci dal maligno. Nel testo greco, in realtà, la parola è liberaci dal male. Alcuni traduttori hanno voluto interpretare la parola male con il soggetto Satana, il tentatore, colui che tenta, colui che ci, in un modo o in un altro, in maniera subdola, ci provoca nella tentazione. Ma vorrei darvi un'altra visuale di queste parole, perché vi farò leggere qualcosa che riguarda proprio le tentazioni. Ora, quanti di noi crediamo che la tentazione venga da Satana? Non avere paura, eh? Ok? Sarete scioccati nel vedere che la tentazione in realtà non viene da Satana. Giacomo, capitolo 1, versetto 13. Mi piace moltissimo un'altra traduzione di cui ora ve la voglio citare. Giacomo 1, versetto 13. Innanzitutto è importante che voi sappiate che nel testo greco la parola prova e la parola tentazione hanno la stessa parola in greco, e che quindi è a discrezione dei nostri traduttori usare una parola o un'altra. Questo è molto importante. Giacomo 1,13. E comprendiamo anche che c'è molta differenza tra ciò che è la prova e ciò che è la tentazione. E a volte nelle nostre scritture, nella nostra Bibbia, troviamo queste parole usate in maniera diversa in base al loro contesto, ma dobbiamo sapere che la parola greca è uguale. Versetto 13. Nessuno, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Amen. dillo per favore insieme a me, Dio non mi tenterà mai. Ora viene una parte un po' più forte. Dio non mi proverà mai.
Dio non mi
proverà
mai.
Questa è un po' più dura. Nella nostra cultura siamo stati insegnati che è Dio che ci prova. Dio non ti tenterà e non ti proverà mai. Versetto 14, attenzione qui, perché qua viene benedetta che la riunione di Gesù, cos'è?
Un
demone di starnuto, no? Esci! No, avvertici tu. Ecco. Il versetto 14 in un certo qual senso va a demolire degli insegnamenti che non sono sbagliati o del tutto sbagliati, ma che sono estremi. Guardate il versetto 14. Ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato da cosa? Dalla propria concupiscenza. Potete spegnere il telefono. Lo rileggiamo? Ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Io pensavo che ciascuno invece viene tentato quando è trascinato e adescato da Satana. Ecco perché mi piace moltissimo un'altra traduzione di Matteo 6,13, dove dice: non permettere che cadiamo in tentazione, liberaci dal male, liberaci da noi stessi. Perché c'è qualcosa dentro ognuno di noi che ci trascina. Questa si chiama carne. Infatti noi non dobbiamo sottomettere il diavolo, ma dobbiamo sottomettere la carne. Ciascuno invece, quando è tentato, è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi, quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è consumato, genera la morte. Ora, la parola morte significa separazione, ok? Significa distacco. Paolo dice nella lettera ai Galati, seguitemi, al capitolo 5, versetto 19, attenzione a quello che leggiamo, perché noi, il nostro problema è che noi spiritualizziamo troppo le cose e che troppo spesso diamo la colpa al diavolo per colpa che non ha. E magnifichiamo il nemico e non ci rendiamo conto, anche nei rapporti interpersonali. Il diavolo si è servito di quella sorella, il diavolo si è servito che quel fratello è posseduto. Versetto 5 di capitolo 5, 19 di Galati, attenzione: ora le opere del maligno sono manifeste. Le opere della
carne.
Le opere della carne sono manifeste, sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze e ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Dillo alla persona accanto a te: tu non hai speranza.
Non abbiamo speranza.
Siamo tutti finiti. Avete mai sentito qualcuno che prega contro lo spirito di fornicazione? Gli spiriti di magia, gli spiriti di divisione. Dobbiamo pregare contro lo spirito di divisione. Dobbiamo pregare contro lo spirito dell'adulterio. Dobbiamo pregare contro lo spirito dell'invidia. Ma nessuno prega mai per lo spirito di ghiottoneria. Mai nessuno prega contro lo spirito di ghiottoneria, perché in Italia sei posseduto se non mangi. Se non mangi stai male e hai qualche problema. È vero o no? Poi non parliamo del sud, cioè da Napoli in giù. Abbiamo le nonne che sono possedute dalle giovi. Mangia e mangia, mangia e mangia. Se a 10 anni non pesi 60 kg hai qualche problema. È cultura. Ora noi possiamo ridere e scherzare ed è giusto che lo facciamo anche in alcuni casi per sdrammatizzare. Ma Paolo non sta mettendo il diavolo mica in mezzo in tutto questo. Né demoni, né spiriti, né dominatori, né forze principali di potestà, eccetera, eccetera. La Bibbia parla, Paolo parla delle opere della carne. Ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Concupiscenza significa desideri illeciti, desideri che non sono leciti, e questi non vengono dal diavolo, questi li abbiamo tutti noi. E qua Paolo dice in Galati: il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, di autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Ora, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Sarebbe bello leggerlo in questa maniera, ma in realtà non è vero, perché quelli che sono di Cristo non hanno crocifisso la carne, ma nel testo greco significa che lo fanno quotidianamente. È una scelta su base quotidiano. Non prendertela col diavolo, sottometti la tua carne.
Amen.
Quindi, Signore, difendici e proteggici nel momento della tentazione, perché io so che la mia carne mi porterà a fare del male. E guardate quale coincidenza, che queste parole vengono messe subito dopo il concetto del perdono e subito prima il concetto del perdono. È una sorta di sandwich. Perdono sopra, perdono sotto e in mezzo tentazione e male. E probabilmente questo è legato, come abbiamo detto ieri, ad un problema che noi stessi ci creiamo. Non sto dicendo che non esiste il nemico, Ma il diavolo non riuscirà mai a farti cadere. Nessun'arma fabbricata contro di noi avrà successo. Gesù ha detto: io vi ho dato autorità di calpestare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Allora qual è il ruolo del nemico in questo? Liberarci dal male, dice nel testo greco, non dice liberarci dal maligno. I traduttori hanno preferito tradurlo in alcune versioni con il maligno, perché collegano il male con il maligno, la tentazione con il tentatore. Ma in realtà il male di cui parla Gesù non è necessariamente riferito al maligno, ma è riferito a qualcosa che noi dobbiamo sottomettere ogni giorno e che ci porta, che ci adesca, dice Giacomo, che ci trascina e ci adesca per farci fare qualcosa che in realtà noi non vorremmo. Il nemico mi ha fatto fare qualcosa che non volevo. No, non è così. Se fosse il nemico non sarebbe tua responsabilità. Ma ognuno di noi, quando è tentato, è trascinato ed adescato dalla propria concupiscenza. Guardate in 1 Timoteo, capitolo 6, dove viene utilizzata di nuovo questa espressione. 1 Timoteo, capitolo 6, dal versetto 6 in poi, dice: ora la pietà è un mezzo di grande guadagno quando uno è contento del proprio stato. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo. Ora, l'espressione del proprio stato era un'aggiunta dei traduttori, perché nel testo greco non c'è. Quindi dovremmo leggere: ora la pietà è un mezzo di grande guadagno quando uno è contento. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che non possiamo portare via nulla. Ma quando abbiamo di che mangiare, di che coprirci, saremo di questo contenti. Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nel laccio e in molte passioni insensate e nocive che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione. L'avidità del denaro, infatti, o l'amore per il denaro, è la radice di tutti i mali. E per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Il problema non sono i soldi, ma è l'amore per i soldi, l'avidità dei soldi. Dice qua al versetto 9: coloro che vogliono arricchirsi, cioè che vogliono accumulare continuamente, non arricchirsi per fare del bene, ma arricchirsi per loro stessi, cadono nella tentazione, nel laccio e in molte passioni insensate e nocive. Paolo non nomina mai il diavolo. E sarete sorpresi nel vedere che anche Gesù non lo fa mai. In Matteo, al capitolo 6, guardate qua, Matteo 6, al versetto 24, Gesù stabilisce in maniera assoluta quali sono i due padroni nel mondo. Nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a... non dice al diavolo, perché il diavolo è sconfitto. Ma l'amore per il denaro non è sconfitto, perché è dentro di noi. Ed è una scelta che ognuno di noi deve fare giornalmente. Noi andiamo avanti cercando di sottomettere il diavolo, di calpestare, facciamo battaglie, guerra spirituale, perché dobbiamo dire: il diavolo è sconfitto e non ha alcuna autorità nella nostra vita se non quella che noi gli diamo. Il nemico usa le nostre debolezze, non ci rende deboli. Il nemico usa i desideri illeciti della nostra carne. Ma non è lui che li mette. Noi dovremo convivere con la carne fin quando non saremo col Signore definitivamente. Perché carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, non c'è dubbio. Ma Gesù ha fatto una dichiarazione incredibile dicendo: non potete amare l'uno ed essere fedele all'altro, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o sarà fedele l'uno o l'uno e disprezzerà l'altro. Quando noi entriamo nel testo greco di queste parole, noi ci perdiamo. Io quando ho iniziato a studiare su questi testi c'è una profondità, una larghezza che è incredibile. Non abbiamo tempo purtroppo, ma è importante vedere che Gesù al diavolo non gli dà importanza. E dirlo alla persona accanto a te: smettila di dare importanza al diavolo, smettila di dare importanza al diavolo. Non che lui non esista, o non che non dobbiamo stare attenti alle macchinazioni di Satana, ma il problema è che molto spesso confondiamo Satana con quello che abbiamo già dentro. E dice: nessuno può servire due padroni, perché dice: nessuno può servire a Dio e a Mammona nello stesso tempo. Che significa? Dobbiamo essere poveri? No, la povertà non è la volontà di Dio per la nostra vita. Abbiamo trattato questo argomento. Dio vuole che tu sia benedetto straordinariamente. Dio desidera che tu abbia sempre il sufficiente in ogni cosa, e che di più che lui ti dà tu lo possa utilizzare per benedire gli altri. Il problema non sono le ricchezze, non sono i soldi, il problema è e rimarrà sempre l'attitudine del nostro cuore. Quindi liberaci dal male che c'è dentro di noi, liberaci da quel male che vorrebbe sempre trascinarci e adescarci per arrivare a situazioni distruttive. Guardate Paolo qua, fa una progressione, quello che abbiamo appena letto in 1 Timoteo 6, 19. Dice qua: coloro che vogliono arricchirsi con avidità corrono, cadono nella tentazione, nel laccio, in molte passioni insensate, nocive, che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione. Il problema non è la benedizione che Dio ci dà, ma il modo in cui la gestiamo. Perché noi abbiamo autorità sul nemico. Amen? Guardate in 1 Corinzi 10, questo è qualcosa che ci ricollega a ieri sera, quando Daniela ha avuto quella parola, la visione. Poi il Signore ha continuato a parlarci di questo. 1 Corinzi 10, il versetto 12 e 13. Prima Corinzi 10, 12 e 13. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Come dice Paolo, ora lo leggeremo: ora ognuno esamini se stesso. Sembra che nella nostra società ognuno abbia l'hobby di esaminare la vita degli altri. Facebook viene utilizzato non per condividere cose meravigliose da parte di Dio, ma per spiare la vita degli altri. No, tu no, la persona accanto a te. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. La tentazione parte da te, parte dalla concupiscenza, dai desideri illeciti. Ogni tentazione è umana. Nessuna tentazione vi ha finora colti che non sia umana, o dice in un'altra versione che non sia a misura d'uomo. Ora, guardate qua che bello, Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. Allora questa traduzione ci fa un po' confondere, perché sembra che sia Dio a tentarci, perché Lui non solo ti dà la tentazione, dice con la tentazione ti dà pure la via d'uscita, che fa, che prende in giro. Quindi diventa una prova. Dio ti tenta, ma ti dà pure la via d'uscita, ti mette davanti la via della vita, la via della morte, e ti dice di scegliere. No, perché nel testo greco la parola con può essere tradotta anche con la parola nel. E qua c'è una grande rivelazione che noi possiamo ricevere. Quando noi cambiamo questa parola, leggiamo così: Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma nella tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. Dio è fedele e Lui non ti aspetta fuori dalla tentazione, Lui è con te nella tentazione. Perché noi nella tentazione ci sentiamo soli e pensiamo che Dio sia fuori da quel tunnel che ci sta aspettando, ma Dio è fedele e Dio mantiene la sua parola. E anche quando noi siamo infedeli, Lui rimane fedele. Lui non è fuori dalla tentazione ad aspettarci, Lui è lì. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. Quando camminerai in mezzo al fuoco, tu non sarai arso, perché io sarò con te. Lui è nella tentazione con te. La religione ci ha fatto credere che quando noi siamo nella tentazione, Dio è come se... No. Dio è con te quando sei tentato da una donna. Dio è con te quando stai vedendo dei filmati porno su internet. Dio è con te quando hai la tentazione di rubare a qualcuno mentre stai facendo una fattura falsa. Dio è con te mentre hai quel desiderio straordinario di dare un pugno in faccia a chi ti ha fatto del male. Dio è con te quando vuoi fare vendetta. Dio è con te nella tentazione. Lui ha promesso che non ti lascerà e non ti abbandonerà mai, 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 mai. Lui ha deciso, perché si è preso un impegno con te, che non ti lascerà mai. Qualunque cosa tu faccia, qualunque cosa tu dica, in qualunque situazione disgustosa tu possa trovarti, Lui è lì con te. Non dimenticherò mai la testimonianza, mi piace raccontarla perché mi ha dato una grande rivelazione dell'amore del padre. C'era un padre che aveva due figli, non è la parabola del figlio, e uno era un santo, uno era tosto, e questo padre lo riprendeva continuamente, ed era la madre non ce la faceva più, il padre non ce la faceva più, ma i genitori amavano questo bambino che era così vivace, e un giorno si trovavano in una situazione dove dissero: non fare quella determinata cosa, perché se tu lo fai, disse il padre, io sono costretto a punirti. E questo bambino era come se ogni occasione era buona per fare danno, e il padre l'aveva... Mi spara una parola in italiano, redarguito. È il DNA di mia madre che di tanto in tanto esce. E il padre l'aveva messo in guardia, ha detto: ora basta, se tu fai un'altra cosa, un'altra volta quella determinata situazione, tu questa notte passi la notte in mansarda, dove tu sai che non ci sono letti, non c'è luce, e tu starai 3 giorni a dormire da solo al buio in mansarda. Non te lo ripeto più. E non c'è peggio quando dice a un bambino: non ti permettere di farlo. hanno la goduria, abbiamo avuto la goduria di Paolo prende per l'orecchio, ha detto te l'avevo detto, non te ne vai su, lo porta su, gli mette un materasso, lo butta a terra, lo mette lì, chiude, spegne la luce e dormi e basta, te l'avevo detto, stai in silenzio. E il bambino comincia a piangere e la camera da letto era sotto la, chiaramente sotto la mansarda, e la madre comincia a piangere insieme al bambino e gli dice al marito, no, perdonalo, no, lui deve imparare la lezione, non posso fargliela passare, ha fatto troppo danno, troppi guai, lui deve capire che non può più comportarsi in questa maniera. E sentivano il bambino di sopra che diceva, perdonami, e la mamma e la moglie accanto, perdonalo, e il padre, no, lui deve capire questa situazione, il bambino, perdonami, non la faccio più. E la mamma gli accanto, perdono, non lo fa più. E il marito a un certo punto si mette a piangere perché sentiva il dolore di questo bambino che piangeva, che era realmente pentito in quel momento, no? E lei, la moglie, disse dai, fallo scendere qui e fallo dormire con noi. E il marito disse no, lui deve imparare la lezione. E disse, ho un'idea. Il marito uscì dal letto, salì in mansarda, accesa la luce, vide quel bambino tutto rannicchiato nel materasso che piangeva disperato. Il bambino appena vide il padre gli disse, perdonami papà, perdonami, non lo faccio più. E lui disse, gli disse, figlio, non è una questione di perdono, io ti ho già perdonato, ma tu devi capire che questa lezione è per il tuo bene. Tu non scenderai giù. Io ho detto che tu saresti rimasto qui a dormire in mansarda. Però facciamo una cosa. Per 3 giorni, per 3 notti, io dormirò qui con te. A volte facciamo delle cose che hanno delle conseguenze. E noi pensiamo che Dio sia al di fuori delle conseguenze. Ma anche quando abbiamo conseguenze drammatiche o disastrose per gli errori, per le nostre cadute che abbiamo fatto, lui non ci lascerà mai. Amen. Lui non ci aspetta fuori da una determinata situazione, lui viene a dormire nel materasso con noi e ci aiuta ad affrontare ogni conseguenza con il suo amore e con la sua grazia. Perché la cosa più straordinaria per noi è sapere e riconoscere che lui ci ha perdonato e che lui non ci lascerà e non ci abbandonerà mai.
Amen.
Liberaci dal male. Non impariamo certe lezioni a volte dagli sbagli che facciamo, ma dobbiamo comprendere che non possiamo dare la colpa al diavolo per tutto quello che accade nella nostra vita, perché certe scelte e certe decisioni sono a causa della nostra testardaggine, a causa del nostro orgoglio, a causa della nostra avidità di denaro, a causa della nostra voglia di vendetta a tutti i costi, a causa della nostra voglia di far vedere agli altri che siamo migliori o che siamo cambiati o che siamo diversi. Ma Dio, che è fedele, nella tentazione non ci aspetta fuori da essa, ma Lui è con noi in essa. Aiutaci a sottomettere la carne, aiutaci a non fare scelte istintive, aiutaci a non cedere ai nostri sensi, aiutaci a non fare ciò che non dovremmo mai fare, perché noi siamo coscienti che c'è qualcosa che non va nella nostra vita e che dobbiamo tenere sottomesso ogni giorno. Che non è il vecchio uomo, voglio farvi vedere questo, in Romani, al capitolo 8. Scusate, Romani capitolo 6. Romani 6, versetti 5 e 6. chiese: siamo uniti a Cristo per una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua resurrezione. Il contesto nel quale Paolo sta parlando è il battesimo in acqua, che sta dicendo: il battesimo in acqua è un simbolo che ci unisce a Cristo in una morte simile alla sua. Quindi il andare giù in acqua, la parola battesimo, battizzo, significa letteralmente immersione. Quindi il battesimo implica una immersione totale, per come Giovanni Battista battezzava, per come Gesù e i discepoli battezzavano, per come gli apostoli battezzavano, per quello che era la pratica della chiesa primitiva. Le persone credevano in Gesù e venivano battezzate in acqua per immersione. E quella immersione, dice Paolo al versetto 4, dice: noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. Perché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione, sapendo questo: che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui. Perché se il corpo del peccato, perché il corpo del peccato possa essere annullato, e affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con lui. Amen. Quindi quando si parla della carne, qua c'è una grandissima confusione avvolta nel popolo. Quando facciamo qualcosa di sbagliato, diciamo: il vecchio uomo è risuscitato. Mamma mia, che Lazzaro! A volte ascoltiamo delle testimonianze che: fratello, in quella situazione ho chiesto a Dio: non mi dare la forza, perché se mi dà la forza, quello lo spacco in due, dammi la pazienza. Signore, non permettere che il vecchio uomo risusciti. Stai tranquillo, il vecchio uomo non potrà mai più risuscitare, perché è morto insieme a Cristo. Quindi quando parliamo della carne, parliamo del nostro carattere, delle nostre attitudini, che vanno cambiate con il rinnovamento della nostra mente. Quindi il nostro vecchio uomo è morto, ma la nostra carne è viva e leggera. Ed è una spina. Dobbiamo parlare della spina nella carne, eh? Che non è una malattia. E quindi il vecchio uomo spiritualmente è morto, ma la carne è ancora viva. E noi dobbiamo imparare a sottomettere non il vecchio uomo, che ormai è morto spiritualmente, davanti a Dio, dice la Bibbia, siamo stati santificati e resi perfetti, ma abbiamo la carne, dobbiamo sottomettere le passioni della carne ogni giorno. Quindi smettiamola di passare il nostro tempo a cacciare demoni nella nostra vita e a sottomettere il diavolo e a calpestare il diavolo e a sgridare il diavolo. No, devi metterti allo specchio e sgridare te stesso. Devi metterti allo specchio e dire: tu sei una persona straordinaria e oggi farai cose straordinarie, e io sottometto la mia carne nel nome di Gesù. Amen. Paolo disse una cosa, e con questo concludiamo, in 1 Corinzi 11. Questi problemi della carne, di sentirsi migliore, di sentirsi superiori, è un problema fondamentale che c'era nella chiesa di Corinto. Se noi andiamo a leggere in 1 Corinzi al capitolo 1, vediamo qual era il problema fondamentale di Corinto. Capitolo 1, versetto 11. Mi è stato segnalato, infatti, a vostro riguardo, fratelli miei, da quelli della casa di Chloe, quelli della casa di Chloe erano le spie di Paolo, che vi sono contese fra di voi. Ora voglio dire questo, che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io di Cefa, io di Cristo. Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Il problema fondamentale della Chiesa di Corinto era questa carne che non veniva sottomessa. Quindi ricevevano da Dio, avevano i doni dello Spirito Santo in manifestazione, ma avevano una carne straordinaria, prorompente. E il problema fondamentale della Chiesa di Corinto non era il sesso, come qualcuno vuole farci credere. Il problema fondamentale di Corinto erano le divisioni interne. Divisioni, invidie, gelosie, sette. Non sono forse opere della carne, come ne parlava Paolo?
È vero o no?
E dice qua, al capitolo 11, al versetto 17. Ora, in quello che io vi ordino, non vi lodo, perché vi riunite non per il meglio, ma per il peggio. Prima di tutto perché sento dire che quando vi riunite in assemblea vi sono fra voi delle divisioni. E in parte lo credo, è necessario infatti che vi siano anche delle fazioni tra voi, affinché siano manifestati tra voi quelli che sono approvati. Noi avremmo detto lo stesso, avremmo detto esattamente il contrario. Meglio che ci sono divisioni, così si vede la zizzania e così Dio potrà purificare, no? Fa un concetto diverso. Quando dunque vi riunite insieme, quello che fate non è il mangiare la cena del Signore, perché nel mangiare ciascuno prende prima la propria cena, uno ha fame e l'altro è ubriaco. Ora, non avete delle case per mangiare bene, o disprezzate la Chiesa di Dio e fate vergognare quelli che non hanno nulla. Che vi dirò, vi loderò, in questo non vi lodo, perché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Questo è quello che faremo oggi, un memoriale. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente, ditelo insieme, indegnamente, sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Il rimanente non lo leggiamo neanche, perché se no entriamo in qualcosa di molto grande, difficile da trattare in 5 minuti, quando parla di malattie, di morte, eccetera eccetera, morte per tutti. Cosa dice Paolo quando... Cosa vuole dire quando dice che ci si può accostare alla mensa del Signore in maniera indegna? Chiunque mangia e beve in maniera indegna, mangia e beve un giudizio contro se stesso. Perché? Perché non sta discernendo il corpo di Cristo. Che significa mangiare e bere indegnamente? Forse perché qualcuno fuma non può accostarsi alla cena del Signore? Forse perché qualcuno è divorziato non può accostarsi alla cena del Signore? Forse perché qualcuno è in una fase critica economica non può accostarsi alla cena del Signore? Che significa mangiare e bere indegnamente? Paolo ne parla in maniera chiara. Il problema che c'era nella Chiesa di Corinto era un problema di carne. Il problema era delle divisioni interne, e quando si faceva quello che stiamo facendo oggi, che chiaramente non è mai stato fatto all'interno dei culti, ma la cena del Signore si prendeva nelle agapi, nelle case, quando si stava insieme, a libertà e a discrezione di tutti, quindi non era un momento particolare, era una condivisione di pane e vino per ricordare la venuta del Signore, per ricordare quello che Lui ha fatto per noi e per ricordarci che tu ed io e tutti noi siamo preziosi nella Sua presenza. perché il pane rappresenta il corpo di Cristo ed è la Chiesa di Cristo, e il vino rappresenta il sangue di Cristo, è questo sangue che ci ha lavati e ci ha purificati una volta per sempre. Quindi mangiare e bere indegnamente, Paolo lo riferisce esclusivamente ad un classismo e ad un razzismo che c'era all'interno della Chiesa, dove le persone si sentivano migliori di altre. E allora quando si mangiava non ci si accostava alla cena insieme ad altri. Io mi sceglievo un gruppetto favorito, magari di una casta sociale di un certo livello, quindi i ricchi con i ricchi, i poveri con i poveri, o quelli che avevano delle affinità particolari, e avevano letteralmente smembrato il corpo di Cristo. E Paolo dice: in questo modo voi vi state accostando indegnamente e state attirando un giudizio, perché con la misura con cui giudicate sarà giudicato a voi. Paolo ci va giù pesante, parlando poi di malattie e di morti, ma non voglio entrare in questo argomento, perché sarebbe molto interessante poterci entrare. Ma cosa significa? Quando noi prendiamo un pezzo di pane e quando noi prendiamo un po' di vino, cosa rappresenta questo qua? Rappresenta il corpo, è un memoriale. Ma devi comprendere che questo pezzo di pane non sei tu, ma è la persona accanto a te. Che questo pezzo di pane rappresenta forse la persona che tu, con la quale stai avendo problemi, la persona che non riesci a mandare giù, che in ogni caso fa parte del corpo di Cristo, ma quella crosta dura la resta qua e non riesce a mandarla giù, ed ecco perché hai bisogno di questo, perché il sangue di Cristo ha perdonato ogni malazione che noi abbiamo fatto o che altri hanno fatto a noi. E quando qualcosa non va giù, devi utilizzare il vino, devi realizzare che lo stesso sangue che ha purificato i tuoi peccati ha purificato anche i peccati della persona che ti sta accanto e anche della persona che ti ha fatto del male. Perdona a noi i nostri debiti come noi perdoniamo i nostri debitori. Perdona i nostri torti come noi li perdoniamo a coloro che ci hanno fatto dei torti, perché sappiamo che tu ci hai già perdonato e che quindi tutto dipende da noi. Non voglio radici di amarezza, ecco perché mi inebrierò di vino buono. Non voglio essere contaminato né molestato da problemi che altri fanno o da un giudizio che io posso fare, ecco perché ho bisogno del vino, perché il vino manda giù ogni crosta e ogni mollica che si appiccica alla trachea. E se stamattina hai bisogno di più vino, lascia la bottiglia. Si stanno perdendo una grande benedizione. Lo so, e là entriamo in... L'esofago, scusa, non il dottore, c'è il dottore, non c'è l'insegnante italiano, non c'è il dottore, speriamo che non ci sia il vecchino qua. Quindi il pane rappresenta il corpo e abbiamo bisogno di vino. E l'ultima cosa che voglio dirvi è questa. Questa è la più bella. I fratelli e le sorelle non si possono scegliere. Se tu nasci in una famiglia, non puoi scegliere chi sono i tuoi fratelli e neanche chi è tuo padre o tua madre. È vero o no? Quanti sono grati a Dio per il proprio Padre Celeste? Alleluia. Sapete come Paolo chiama i fratelli della Chiesa? corona mia, corona mia. E ci sono più che erano soprattutto antipatici, casi antico qua, che di tanto in tanto devi donare questa corona. Sono quei fratelli che ti strammano i capelli, che ti creano dei segni nella pelle, ma che ti piacciono, sono tuoi fratelli, sono corpo di Cristo, sono la tua corona. E non levartela mai la corona, perché è qualcosa che Dio ti ha dato, perché noi siamo re grazie anche a quella corona che abbiamo sul capo. Quindi questa mattina possiamo dire: aiutaci quando siamo nella tentazione di far uscire il male da noi. Proteggici quando in un momento di grande dolore, stress, fatica, noi siamo tentati a far uscire il peggio da noi, perché la tentazione fa uscire il peggio. Amen. Mentre la prova fa uscire il meglio, la tentazione fa uscire il peggio. E proprio perché questo è messo in un contesto di perdono, abbiamo ritenuto opportuno stamattina di concludere nel modo migliore. Nel mangiare i nostri fratelli
e mandarli giù.
No, volevo veramente concludere con l'ultimo verso, però perché è importante, dai. Alziamoci in piedi. In Galati, al capitolo 5. Anzi, facciamo una cosa straordinaria. Io voglio leggere questo versetto subito dopo che noi abbiamo preso il pane e il vino. Io voglio incoraggiarvi a scendere, perché non vi verrà dato, sarete voi a prenderlo, a prendervi per favore del pane e del vino. Ma allora, se poi puoi assistere, se magari qualcuno manca il vino, così ci sei, c'è solo una persona.
Io
quello che volete. Prendete il pane e il vino e ritornate al vostro posto. Prendete il pane e il vino, non mangiate, non bevete, per favore, e riportatelo al vostro posto. Rosario, puoi pensare anche per Luca e per Nino? Nessuno escluso, per favore, nessuno escluso. Non ci sono esclusi. Questa mangiando la generazione. Ti sei preso una palazzina in terra. Nessuno escluso, per favore. Tutti prendiamo il pane, tutti prendiamo il vino. Non bevete, per favore, non mangiate, non bevete. Medi sta mandando giù una palazzina, per esempio. È un quartiere questo qua. Thank you. qualcuno ha trovato questo momento non è più santo e più solenne di altri. Ok? Non è un momento più particolare. Questo è un momento in cui stiamo esaminando noi stessi, riconoscendo certe cose nella nostra vita che dobbiamo sistemare. Paolo dice: ognuno esamina in se stesso, dopodiché mangia il pane e beva del vino. L'esaminare se stessi non ci porta a escluderci, ma ci deve portare sempre a includerci. E nessuno ha l'autorità di dirti tu sì, tu no, tu sì, tu no. Nessuno ha l'autorità di stabilire chi può o chi non può, perché è una cosa di coscienza. Ora ognuno esamini se stesso. Siamo chiamati a esaminare poi la vita degli altri, perché il cuore lo conosce soltanto lui. Dario voleva dire una cosa, dopodiché leggeremo la scrittura.
Sì, ci tenevo a dirvi una cosa. Tanti anni fa, un punto di questa descrizione, di questo racconto della cena del Signore, mi martellava che non riuscivo a capire, a dare un significato profondo a queste parole: fate questo in memoria di me. Non riuscivo a dare un significato che non fosse un rito religioso, che mi sembrava assurdo, perché io dicevo, no? Se non ci fosse la Santa Cena sarebbe facile dimenticarsi Gesù, no? Che cosa voleva dire? E dopo averci meditato tanto tempo, sono arrivato a una conclusione. E dopo tanto tempo ancora che avevo questa conclusione, e che volevo sentire qualche insegnamento, questa cosa, che forse qualcun altro l'avesse ricevuta, e non la sentivo mai e me la tenevo per me, fino a che un giorno ho sentito una canzone che rispecchiava esattamente quello che io pensavo di questo, di cosa significa fare questo in memoria di me. E questa canzone, questo cantico, diceva appunto: sì, lo so, rotto io sarò, sì, lo so, versato io sarò, perché è in questo modo che noi possiamo veramente mettere in pratica, quando noi stessi ci facciamo pane e vino. In questo modo non si può dimenticare Gesù quando lo viviamo e ci facciamo noi stessi come pane, come vino, perché una vita data, usata sarà. Amen.
Galati 5:13, 14:15 dice così: voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Dillo alla persona accanto a te: tu sei stato chiamato a libertà. Soltanto, dice Paolo, non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne. Tante volte abbiamo sentito predicare su questo. Noi pensavamo che Paolo parlasse di disordine nella nostra vita, di gozzoviglie, di passioni alterate nella nostra vita, quindi fare quello che volevamo del nostro corpo. Ma Paolo qua sta parlando in maniera specifica. Ascoltate quello che dice: non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Tutta la legge, infatti, si adempie in questa unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. che se vi mordete e vi divorate a vicenda, guardate che non siate consumati gli uni dagli altri. Paolo parla di un cannibalismo all'interno della Chiesa. E questa libertà di cui lui parla, non usarla per la carne, sta dicendo che a volte noi ci sentiamo liberi di non prenderci cura dei nostri fratelli. E come diceva Dario, mentre noi ricordiamo il Signore, mentre noi abbiamo memoria di Lui, noi abbiamo memoria gli uni degli altri. Perché mentre io vi ricordo di Lui, io vi sto ricordando di te. Mentre sto onorando il suo sacrificio, sto onorando il prodotto del suo sacrificio. E quando io mi accosto al pane e al vino, io so che sto facendo parte di una famiglia straordinaria, con tutti i suoi pregi e con tutti i suoi difetti. Ma tanto che importa, il vino ci aiuterà a mandare giù qualunque boccone. Amen. Quindi per favore, mangiamo questa mattina il pane riconoscendo che facciamo parte di una famiglia e che siamo chiamati non solo a ricordarci di Lui, ma a ricordarci di ognuno di noi, quando uno è nel bisogno, quando uno ha necessità, di non dimenticarci di Cristo nel nostro fratello, perché se lo abbiamo fatto a un minimo dei nostri fratelli, noi l'abbiamo fatto a Lui. E allora, se c'è qualche pezzo duro in noi, se c'è qualche torto, dice Paolo, sopporta per l'amore del Vangelo. Tanto, alla fine, il vino manda giù tutto. Amen. C'è potenza nel sangue di Gesù. C'è potenza nel sangue di Gesù. Il pane ci ha fatto diventare corpo. E il sangue ci ha dato a tutti la stessa dignità di presentarci nella sua presenza e dire ti amo papà, perché hai fatto di me un tuo figlio. Mangia.
Siamo soli, facciamo parte della famiglia meravigliosa.
non siamo soli, siamo parte di una famiglia meravigliosa.
Thank you.